Mentre l'esercito russo sta aumentando l'intensità del suo attacco nel Donbass, in particolare a Mariupol, il contesto internazionale continua a mutare giorno dopo giorno e intanto il nostro governo stipula un nuovo accordo con l'Algeria per l'acquisto di gas e il movimento Extinction Rebellion prosegue la sua campagna Ultima Generazione prendendo di mira questa volta la sede dell'ENI. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 14 aprile 2022 e questa è una mira segno, la rassegna stampa commentata. L'Italia che cambia. Sigla. Torniamo a fare il consueto aggiornamento sulla guerra in Ucraina, che se ci pensate bene è una cosa abbastanza spaventosa, sia la guerra in Ucraina ovviamente, ma anche il consueto aggiornamento, perché è come se già fosse diventato normale, ci siamo già abituati, mi sono già abituato a questa sorta di nuova normalità in cui c'è la guerra qui, come sappiamo ce ne sono tante altre, adesso stiamo parlando di questa. Mi colpisce sempre in positivo e in negativo la nostra incredibile capacità di ritarare il nostro concetto di normalità entro certi limiti al variare del contesto. Vabbè, comunque questo è un altro discorso e sto un po' divagando. Comunque gli aggiornamenti principali sono che Putin sta aumentando l'intensità della sua aggressione sul Donbass e in particolare su Mariupol, città costiera del sud dell'Ucraina, che è stata, che ormai da settimane, assediata e bombardata sistematicamente e sembrerebbe essere il prossimo obiettivo militare della Russia e, a detta di alcuni analisti, potrebbe appunto cadere nei prossimi giorni, probabilmente, possibilmente, non so, ovviamente è difficile fare previsioni da questo punto di vista. Vi riporto quello che in questo caso specifico riporta il Post. Nel pomeriggio di martedì il sindaco di Mariupol, Vadim Boichenko, ha detto che in città sono stati uccisi finora più di 20.000 civili. Poche ore prima aveva parlato di 10.000 morti. Insomma, è difficile capire di quali numeri reali stiamo parlando. Sono cifre che non sono confermate, ma quello che è plausibile è che appunto comunque ci sia un numero altissimo di persone civili che sono morte in questi giorni in seguito all'attacco russo. Secondo le fonti ucraine è possibile che i russi vogliano conquistare Mariupol prima di lanciare una nuova offensiva nella regione di Donetsk e che usino armi chimiche. Questa è una preoccupazione espressa dal presidente ucraino Zelensky in un videomessaggio diffuso lunedì, appunto sul fatto che le forze armate russe potrebbero, a suo avviso, usare appunto armi chimiche. Nel frattempo, lo scenario tutto attorno al conflitto continua a mutare molto rapidamente ed è molto difficile afferrare il posizionamento dei vari attori, dei vari stati, se così vogliamo chiamarli, semplificando, perché poi uno stato di fondo non è niente, diciamo dei vari governi degli stati sullo scacchiere internazionale, perché le posizioni continuano appunto a mutare. Possiamo comunque isolare in questo marasma generale alcuni eventi significativi. Martedì, durante un comizio, ad esempio, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, con la delicatezza di un elefante in un negozio di cristalli, ha accusato Putin di star compiendo un genocidio in Ucraina, che se lo avessimo detto noi al bar col cornetto in mano, ci può anche stare, per quanto anche qui l'immagine sia abbastanza raccapricciante, e magari è anche vero, non sto parlando nel merito, ma detto dalla persona alla guida della nazione più potente del mondo, fino adesso perlomeno, ecco, non è esattamente cauto, perché il genocidio è considerato uno dei crimini di guerra più gravi in assoluto dal diritto internazionale e c'è un dibattito in corso fra gli esperti, fra gli analisti di diritto che stanno discutendo appunto se si può parlare di genocidio o no, in questo caso per quanto riguarda le violenze compiute dall'esercito russo in Ucraina, e fin qui anche i generali e i funzionari più arditi americani avevano comunque accusato Putin e l'esercito russo di crimini di guerra, ma senza mai citare espressamente l'accusa di genocidio. Invece Biden, che insomma dovrebbe essere l'uomo più cauto da questo punto di vista, perché una sua dichiarazione ha un peso molto maggiore, la butta lì così, come se fosse una roba di poco conto. La cosa curiosa è che le reazioni in Europa sono state abbastanza inaspettate, per così dire. Macron ha subito preso le distanze, ha detto: starei attento con le parole, non sono sicuro che l'escalation di parole sia utile. È vero che quando si parla di Macron dobbiamo considerare che c'è una campagna elettorale in corso e quindi ogni sua dichiarazione va letta anche in quell'ottica, perché è al ballottaggio in questo momento e fra due settimane si voterà il secondo turno delle elezioni per eleggere il presidente della Repubblica Francese, mentre nel frattempo anche il governo tedesco però si sta lentamente riposizionando su appunto posizioni più caute sulla crisi ucraina, perlomeno rispetto a quanto sbandierato all'inizio del conflitto dal cancelliere Olaf Scholz, al punto che il governo ucraino ha fatto sapere al presidente tedesco Franz Walter Steinmeier, che è uno storico leader politico dei socialdemocratici, che una sua eventuale visita a Kiev non sarebbe stata gradita per via appunto dei suoi legami con politici e imprenditori russi e per via del suo coinvolgimento nelle trattative del 2014 che portarono ai cosiddetti accordi di Minsk, che l'Ucraina ritiene, che il governo ucraino ritiene, essere stati troppo favorevoli alla Russia anche per via dell'intercessione del presidente tedesco. Insomma, i confini della questione stanno assumendo contorni sempre più frastagliati a livello internazionale in questo momento. In tutto ciò, continuo a pensare, parafrasando un po' Rob Hopkins, che questa guerra, come ogni guerra, sia un fallimento dell'immaginazione. Rob Hopkins, nel suo libro Immagina sé, faceva riferimento alla crisi climatica con questa affermazione, ma si adatta bene anche al contesto della guerra. Perché presi un po' dalla frenesia e anche dall'ebbrezza quasi di avere un nemico cattivo da combattere, stiamo fallendo nell'immaginare uno scenario in cui le cose vanno diversamente, si concludono diversamente, pacificamente. Abbiamo smesso di porci le domande giuste, insomma, o comunque forse più adatte in questo contesto. Ad esempio, come facciamo a fermare l'invasione russa, a proteggere la popolazione ucraina e allo stesso tempo evitare un'escalation internazionale e un mondo nuovamente diviso in due sfere di influenza? Come possiamo costruire una cultura duratura della pace sia a livello locale che a livello internazionale? E come facciamo a sostituire il gas russo con le rinnovabili invece che con ulteriore altro gas e che quindi va a aggravare nuovamente la crisi climatica? Ecco, domande tipo queste, secondo il mio modesto avviso, sarebbero più utili in questo momento. E come dice spesso Daniel Tarozzi nel suo ultimo libro Cambiamenti, a volte semplicemente cambiando il modo in cui si pone la domanda e chiedendoci non più se, ma come fare qualcosa, cambia il funzionamento del nostro cervello e il tipo di risposte che andremo automaticamente a cercare. Comunque, la terza domanda, quella sul gas russo, non è esattamente a caso, perché c'è un gancio con tutta una serie di notizie che vi vado a dare adesso. Ad esempio, con il fatto che Draghi abbia formalizzato un accordo con il presidente algerino, Tebboune, firmato dagli amministratori delegati di due fra le maggiori aziende fossili al mondo, quindi Eni, italiana, e assieme a Sonatrach, per ottenere 9 miliardi di metri cubi di gas fossile in più all'anno, appunto dall'Algeria, che si vanno a sommare ai 20 miliardi che già importiamo dal paese annualmente. A parte la genialata che fa notare Fridays for Future sul canale Telegram di sopperire alla carenza di gas russo, quindi del gas proveniente da un paese con un governo autoritario e instabile, con altro gas proveniente da un altro paese con un governo autoritario e instabile. Ma poi c'è il punto principale, la questione fondamentale, che noi dal consumo di gas ci dobbiamo emancipare e lo dobbiamo fare il prima possibile. E per farlo uno strappo, prima o poi dobbiamo realizzarlo. Non abbiamo il tempo per fare una transizione comoda in pantofole, come magari avremmo potuto fare, che ne so, 30 o 40 anni fa. E ogni occasione, anche la più terribile, la più tragica, come quella di una guerra, è un'occasione giusta, o viceversa, un'occasione sprecata. Proprio a partire da questa consapevolezza è iniziata ieri, anzi l'altro ieri, una nuova azione di Extinction Rebellion Ultima Generazione, che a Roma ha lanciato un attacco non violento, o poco violento, diciamo, alla sede di Eni per denunciare la politica energetica ecocida del colosso italiano. Colosso, fra l'altro, appoggiato appunto dal governo nella sua politica, che rimane ancora lontana da una reale transizione ecologica. Ne abbiamo parlato ieri anche su Italia che Cambia, pubblicando il comunicato appunto di Extinction Rebellion. Ho detto un po' abbattuta, poco violenta, nel senso che, fra le altre cose, gli attivisti hanno anche dipinto la sede d'ingresso di Eni con la vernice, hanno danneggiato le vetrate del cancello, anche se c'era un senso in tutto ciò, c'era una sorta di metafora abbastanza geniale, devo dire, che, perché l'azione è stata intitolata rompere il vetro in caso di emergenza, come c'è scritto sugli estintori, ad esempio. Quindi c'è un'emergenza e loro hanno rotto il vetro. Al di là del metodo, che si può più o meno condividere, le motivazioni che hanno portato a questo gesto sono molto molto solide e ce le spiega molto bene Michele Giuli in un breve audio che vi faccio ascoltare, che ci ha inviato ieri.
Questa mattina ci sarà un'altra azione di disturbo diretta ad un ufficio di Eni, che ricordiamo è un'azienda copartecipata per il 30% dal governo italiano. Le richieste della campagna Ultima Generazione sono rivolte al governo e chiedono con urgenza di interrompere tutti i nuovi progetti di riattivazione delle centrali a carbone e trivellazione alla ricerca di gas sul territorio italiano e di attivare entro brevissimo tempo almeno 20 gigawatt di rinnovabili. Con i rinnovabili intendiamo eolico e solare. Il motivo è che quei pericolosi radicali di elettricità futura, che in realtà è una comparto industriale che fa parte di Confindustria, hanno detto che la maggior parte dei loro progetti sono bloccati e potrebbero dare lavoro a decine di migliaia di italiani e sarebbe il primo passo per uscire da questa drammatica crisi in una maniera che avvantaggi anche i lavoratori dell'industria fossile che perderebbero il proprio posto.
Ecco, queste erano le sue parole. Piccola precisazione, quando lui parla di questa mattina faremo, in realtà si riferisce alle azioni di ieri mattina, anche se anche questa mattina ne sono previste altre. Ok, prima di concludere vi lascio con un ultimo abbozzo di notizia, visto che siamo andati un po' lunghi con i tempi, preso da un articolo pubblicato su Internazionale, che parla della scomparsa delle api in Marocco. Vi leggo un pezzettino perché è molto suggestivo e, come sempre, ci fa capire come poi i cambiamenti climatici abbiano un impatto a 360 gradi sulle nostre società e sulle società. Ai piedi del monumentale apiario di Inzerki, nel sud-ovest del Marocco, il silenzio ha sostituito il ronzio delle api. Questo silenzio è sinonimo di un disastro ecologico aggravato dalla scomparsa delle colonie. Secondo gli esperti, il fenomeno, osservato su scala nazionale, è stato provocato da una siccità fuori dal comune e dal cambiamento climatico. Ok, è solo l'incipit, l'articolo è molto interessante, ve lo lascio ovviamente, come tutto il resto, sotto fonti e articoli sulla pagina rassegna stampa di italiacambia.org, di cui trovate il link in descrizione. Prima di chiudere vi ricordo anche che ieri è uscita la seconda puntata di Inspirazioni, il nuovo podcast condotto da Daniel Tarozzi assieme a Darin Camontico. I due hanno parlato di viaggi e di molto altro assieme a Carlo Taglia. Ve lo lascio anche questo qua sotto, sempre nella pagina rassegna stampa di Italia che Cambia. E se per qualche motivo malaugurati ve lo siete persi, potete ovviamente rimediare. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento domani con un nuovo puntata di Io mi rassegno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia che Cambia, nonché sulla pagina stampa di italiacambia.org. E come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto di altre specie viventi.